Radio Agorà. Una produzione di Radio Popolare, distribuita dal Circuito Raduni.
Radio Agorà. Guida nei meandri dell'Unione per raccontarvi quanto siamo già europei.
Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti alla penultima puntata di Radio Agorà da parte di Marco Di Puma. Come nella scorsa puntata, anche oggi non possiamo esimerci da centrare la trasmissione sulla situazione che l'epidemia ci impone. Parleremo quindi di coronavirus, certo non in termini medici o epidemiologici, bensì secondo l'oggetto della trasmissione, e cioè come l'Europa risponde o come dovrebbe rispondere per far fronte al virus che, come sapete, non rispetta né i confini né risparmia alcuno dei paesi dell'Unione e del mondo. È di alcuni giorni fa la notizia che il Consiglio d'Europa, cioè il consesso dei presidenti e dei capi dei governi dei 27 paesi dell'Unione, non ha trovato un accordo sulle misure da adottare per sostenere le economie di tutti i paesi europei colpite pesantemente dalle necessarie restrizioni adottate per limitare il contagio del virus. Ne parliamo con Pierfrancesco Maiorino, ex assessore nelle due ultime giunte milanesi e attuale membro del Parlamento europeo nel gruppo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici. Dopo il consueto brano musicale avremo con noi Giulio Marcon, tra gli ideatori e fondatori della campagna Sbilanciamoci. Pierfrancesco Maiorino, intanto grazie di aver accettato l'invito.
Grazie a voi.
Com'è sul tempo a Bruxelles?
Il tempo a Bruxelles è molto piovoso, ma io sono a Milano, quindi da alcune settimane.
Ah, capite.
Perché siamo giustamente anche noi impediti nell'andare in giro per l'Europa. Tant'è che abbiamo per la prima volta proceduto a votare da remoto, storia del Parlamento europeo.
Torniamo all'Europa, se sei d'accordo.
Assolutamente.
Una domanda è questa: il Parlamento europeo vota aiuti, vota nel segno della solidarietà tra i paesi dell'Unione, e contemporaneamente il Consiglio d'Europa non trova invece un accordo, sempre guardandolo dal punto di vista della solidarietà tra i paesi europei. Com'è possibile?
Beh, è stata veramente una giornata da questo punto di vista molto complessa, contraddittoria, che fotografa anche le difficoltà nelle quali siamo, perché da una parte c'è stata una serie di votazioni significative del Parlamento europeo, dall'altra l'esito invece della riunione dei governi, almeno attualmente molto, credo, deludente. Poi ci si è presi dei giorni, vediamo come evolve la situazione, però tanto mi piace ricordare e rivendicare che come Parlamento abbiamo per l'appunto votato i primi provvedimenti legislativi che sono stati presentati dalla Commissione europea, e quindi molto concretamente abbiamo attivato uno stanziamento di 8 miliardi dei fondi di coesione, che dovrebbero poi arrivare a 37, da usare come prima risposta immediata all'emergenza sanitaria, nonché l'estensione della possibilità di utilizzare il cosiddetto Fondo europeo di solidarietà anche in caso di emergenze sanitarie, un fondo che non era stato certo pensato per questo, che invece adesso potrà essere utilizzato per questo. Infine vi è stata una votazione significativa riguardante il tema degli slot aeroportuali. Quindi uno può dire il Parlamento, raccogliendo, implementando il lavoro della Commissione, ha fatto una cosa buona per tutti, e dopo le prime settimane di grande disattenzione ha dato un segnale preciso. Tuttavia dall'altra, come giustamente ricordavi, ci siamo trovati in una giornata deludente invece rispetto a quello che è stato l'incontro dei diversi governi, che si è svolto lo stesso giorno pur in luoghi molto differenti.
Certo, ecco, proviamo a chiarire un attimo, perché le due istituzioni si muovono parallelamente con scarsi momenti di contatto, nel senso che il Parlamento non ha potere rispetto ad alcuni strumenti europei.
Sì, Sì, questo è il grande tema poi della riforma, no? Dell'Europa, riforma che è drammaticamente ogni giorno più necessaria, e lo abbiamo visto anche in queste settimane, perché l'Europa spesso non riesce a essere efficace quanto dovrebbe. E quindi abbiamo un'Europa che è sempre, diciamo, le scelte delle politiche che si sviluppano in Europa sono scelte che nascono dall'equilibrio tra queste tre istituzioni: la Commissione Europea, il Parlamento Europeo, Parlamento che, lo ricordo, è l'unico che viene eletto democraticamente direttamente dai cittadini per occuparsi di politiche in Europa, e poi la riunione, il Consiglio, quindi la riunione dei governi. Questa triangolazione a volte, per usare un eufemismo,
crea delle schizofrenie. Cose.
E quindi mentre noi ci trovavamo in un giorno nel quale il Parlamento dava il via a finanziamenti diretti, nelle stesse ore una riunione dei governi non trovava l'intesa su alcuni strumenti indispensabili, non solo per un'azione immediata e urgente per affrontare l'emergenza sul piano sanitario, ma per misure che sul piano invece economico, finanziario, diano leve molto più potenti, certo, rispetto a quelle oggi disponibili, perché abbiamo di fronte una fase, certo, di crisi. Vedremo che tipo di sintesi si troverà, se si troverà una sintesi, però insomma, senza perderci in tante parole, possiamo dire che ci aspettavamo molto di più da parte di tanti paesi in termini di responsabilità e di solidarietà. Invece un blocco attualmente composto da Germania, Olanda e vari altri non ha accettato nei fatti le proposte che sono arrivate da Italia, Spagna, Portogallo, pure Francia, paesi che hanno posto questo tema, cioè siamo di fronte a una crisi evidentissima, non ce la possiamo cavare con gli strumenti oggi disponibili da parte dei singoli governi nazionali, abbiamo bisogno di leve più significative, molto più significative. Per dirla con Draghi, quindi diciamo la persona forse più autorevole a livello internazionale da questo punto di vista, abbiamo bisogno di risorse da spendere per poter investire, per poter non far bloccare l'economia reale, e questo vuol dire risorse di cui possono disporre i cittadini, le imprese, le aziende, per andare avanti, e tutto ciò ancora è fermo.
Una domanda, ma all'interno del Parlamento la votazione di venerdì è stata una votazione unanime, o anche in Parlamento ci sono delle visioni diverse?
Ma diciamo che c'è stato un orientamento assolutamente stramaggioritario, però un tentativo della Lega di far passare degli emendamenti che dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della procedura, avrebbero impedito l'utilizzo della cosiddetta procedura d'urgenza, il che mi fa pensare che la Lega ha cercato il classico incidente, perché è evidente, e ci stavo arrivando prima, ci voglio tornare su questo punto un po' più politico, che tutti quelli che vogliono sfasciare l'Europa hanno bisogno di un'Europa che non fa niente. Ed è evidente che tutti quelli che la vogliono salvaguardare, difendere, rilanciare, devono fare una battaglia molto netta e dura perché l'Europa si dia una mossa. In questo momento i falchi della Germania che impediscono la solidarietà verso paesi in grande difficoltà come l'Italia, la Spagna o altri, sono i migliori alleati dei sovranisti, dei nazionalisti, di quelli che vorrebbero la Brexit ovunque, perché è chiaro che un'Europa che non è solidale può essere avvertita da tanti come un peso di cui disfarsi.
A questa alleanza invece, tu pensi che sia consapevole o inconsapevole?
No, non è, io credo che non sia consapevole, cioè credo che sia un processo di causa-effetto assolutamente evidente.
No, ma certo, ti faccio questa domanda perché è evidente.
Non credo che si debba essere Adenauer per comprendere che il risultato diventa questo.
Esatto, anche perché chi vuole interrompere questa incredibile, magnifica esperienza dell'Unione Europea in questo momento potrebbe trovare davvero modi favorevoli, no, per raggiungere quell'obiettivo. Ed è questa la cosa che mi sorprende un poco. tutto sommato. Un'altra domanda, allora, a questo punto ti faccio, ma è proprio una domanda di, come dire, di sensazione, di clima. I parlamentari europei che sono eletti dai singoli loro paesi, ma che sono, come tu ricordavi, parte dell'unica istituzione democratica d'Europa, hanno chiaro il loro compito, la loro missione nei confronti dei cittadini che li hanno eletti, oppure no? Mi spiego meglio, c'è un atteggiamento legato agli interessi dei loro singoli paesi di provenienza, o davvero il vostro approccio è quello di essere parlamentari di una unione di cittadini che raccoglie 27 paesi diversi?
Ah, questa è ovviamente la domanda delle domande, perché è chiaro che l'Unione Europea si trova ancora in una fase di grande transizione, perché da una parte è l'Unione Europea, quindi è l'incontro, no, dei cittadini europei, dei popoli d'Europa, e quindi il Parlamento deve essere innanzitutto il rappresentante di questo, a prescindere dalla dimensione nazionale. Dall'altra è anche del tutto evidente che ci sono temi e momenti nei quali la salvaguardia degli stati nazionali, degli interessi dei singoli stati, è assolutamente indispensabile. Se non si va avanti con la riforma europea, quindi con un cambiamento radicale delle regole, il rischio è che poi l'Europa spesso sia incerta, perché frenata dagli egoismi dei singoli stati. In questi anni lo abbiamo visto sulla vicenda dell'immigrazione e in questi giorni lo vediamo in maniera drammatica sulla vicenda del coronavirus, e mi auguro davvero che sia stata una partenza negativa, poi presto corretta, perché abbiamo evidentemente bisogno di un'assunzione di responsabilità, di una politica comune, di scelte coraggiose e anche quindi di strumenti in campo economico e finanziario significativi per aiutare le diverse economie e per far sì che il mercato sia un mercato nel quale, diciamo, non vengano spazzate via tante aziende. Ma lo abbiamo visto anche sulla politica estera, pensiamo alle scelte relative o alle non scelte relative alla Turchia, alla Siria, alla Libia. Abbiamo tanti esempi che fanno vedere che c'è, non so, il Parlamento europeo che chiede giustamente interventi, azioni, scelte comuni, indica anche le strade, addirittura chiede, sollecita la politica di difesa comune, e dall'altra poi i singoli stati che se ne vanno spesso ciascuno per sé, coltivando solo i propri interessi. Quindi, tornare alla domanda, cosa fanno i parlamentari europei? Questo dipende molto, perché
dipende anche dai gruppi di cui fanno parte, poi, no?
Però dipende anche da quelle che sono le scelte,
Certo.
Perché ripeto, se io sono un europeista convintissimo, proprio con un'appartenenza a una dimensione molto più ampia che quella europea, però diciamoci anche la verità che se in questi giorni alcuni paesi impediranno la solidarietà tra le nazioni, sarà ancora più difficile portare avanti il grande progetto europeo. Credo invece che proprio la vicenda del coronavirus ci dice che abbiamo bisogno di più Europa comune, e a tutti i livelli, politica economica e finanziaria, ma pure politica della salute,
certo,
ma politica nella gestione delle dogane, dei confini, politica commerciale.
Credo che sia uno di quei bivi della storia, se a secondo di quale dei due, delle due strade davanti si prende. Nei libri di storia poi capiremo, sapremo, i nostri posteri ci giudicheranno in qualche modo. Pier Francesco Maiorino, ti ringrazio molto.
Sono io a ringraziare te e voi. Un abbraccio.
Alla prossima, arrivederci.
Ciao,
ciao.
Radio Agorà, guida nei meandri dell'Unione per raccontarvi quanto siamo già europei, ogni lunedì dalle 13 alle 13.30.
La carrettera nera, stai tornando verso casa stasera e manca poco, mi farà male, so quello che sai e sai tu quello che gli occhi sanno.
storia della nostra vita. L'amore giura e scongiura un momento, ma dopo è tradimento e gli occhi sanno di più. La mia corriera sbuffa l'aria, corre, frusta l'aria, intorno manda fiamme, lampi nella notte in arrivo. Meglio così, altrimenti se ne vanno i giorni, fra mancanza e silenzio, litigi e tradimento, perdono. Sono tornata. Allora sono tornata. E vengo a dirti che in mezzo a questa arsura, in questa notte scura, scura, con la polvere e il caldo che sconfigge, la passione trafigge, illude, distrugge. Ma se perdona, perdonerà anche me.
Dal buio in fondo qualcosa si avvicina piano. Sento l'asma di un motore lontano. Mi farà male vederti, ma fanno già festa i cani del mio cuore.
Meglio così, altrimenti se ne vanno i giorni. Tra lontananza e silenzio, litigi e tradimento, perdono e pentimenti, che noia, ma guarda tutti quelli laggiù, come ballano e si baciano, con che sguardi si incatenano, per un'occhiata così, anch'io ti ho desiderata.
Buongiorno Giulio Marcon, tra gli ideatori e fondatori della campagna Sbilanciamoci e ex deputato indipendente per Sinistra, Ecologia e Libertà.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, grazie di aver accettato il nostro invito. Allora, la domanda che così mi viene spontanea è quale sarà la situazione economica in Italia? Quella che uscirà dopo la crisi del coronavirus.
Intanto grazie dell'invito e della possibilità di confrontarmi con voi su questi temi, che sono temi che dovremmo tenere ben presente nei prossimi mesi. È difficile dire esattamente quali saranno le conseguenze, perché dipende molto da quanto durerà l'emergenza. Ci sono degli scenari di base, alcuni ottimistici, altri più pessimistici. Diciamo che allo stato attuale possiamo prevedere che nel primo trimestre di quest'anno il PIL avrà un crollo, si parla del 5-6%, e se l'economia riprenderà nella seconda parte dell'anno, sperando che l'emergenza finisca per quest'estate, quindi ci sarà una ripresa, si potrà prevedere un assestamento del PIL a meno 5%, che significa sostanzialmente un calo radicale, un calo drastico della nostra economia. Ci sono alcuni settori produttivi che avranno un crollo, in particolare il turismo, i servizi, alcuni settori della metallurgia, l'elettromeccanico, e ci sono dei dati impressionanti su come, diciamo, si fermerà o rallenterà l'attività produttiva nel nostro paese. Questo significa anche un calo delle entrate fiscali. Significa che l'Italia, dopo aver messo i primi 25 miliardi il governo Conte nel decreto di marzo, dovrà metterne forse il doppio, circa 50 miliardi nel decreto di aprile, e si stima che serviranno almeno 150 miliardi di euro per far fronte alle conseguenze di questa emergenza.
Ecco, ha detto che ci sono, diciamo, due scenari, uno sì, ottimistico e l'altro invece pessimista. Può darci qualche dettaglio dei due scenari?
Lo scenario più favorevole è quello di un'emergenza che dura due mesi, un'emergenza di due mesi non solo sanitaria ma anche economica, finanziaria e commerciale.
Ma due mesi a partire da quando?
Da quando è iniziato, dall'inizio di marzo, quindi significa un'emergenza che finisce alla fine di aprile e a maggio si riprende come prima. Questo è molto ottimistico perché attualmente non ci sono avvisaglie che questo possa succedere, quindi è ottimistico. Se quello invece pessimista, diciamo, che dice che questa emergenza, non solo quella sanitaria che potrà fermarsi prima, ma quella economica, arriverà fino a giugno-luglio, fino all'estate, quindi sostanzialmente uno scenario di 4-5 mesi di emergenza prolungata e continuata, quindi con la produzione sostanzialmente ferma o molto rallentata, con le entrate fiscali che calano e con conseguenze poi sul lavoro che sono immaginabili. Da questo punto di vista la preoccupazione è molto forte, perché non è solamente ovviamente un problema del nostro paese, ma un problema di tutta l'Eurozona, dell'Europa, degli Stati Uniti e di altri paesi. Quindi lo scenario della recessione globale sta tutto lì, è tutto sul tavolo. Una recessione globale che potrebbe avere effetti drammatici per l'intero pianeta e quindi anche per il nostro paese. Quindi quest'anno sarà un anno molto complicato, ripeto, c'è una variabile che è quella di quanto dura questa emergenza, una variabile non attualmente, posso dire, prevedibile.
Variabile che si riverbera poi sulla occupazione, o meglio, sulla disoccupazione che potrebbe conseguirne.
Sì, allora la disoccupazione, diciamo, in una situazione ordinaria, diciamo con gli strumenti di prima, potrebbe aumentare di un terzo, quindi potremmo arrivare. Attualmente siamo al 9,8%, potremmo arrivare al 15%, significa sostanzialmente 1.000.000-1.200.000 disoccupati in più. Va detto che il governo ha preso delle misure che prevede una cassa integrazione di 9 settimane per tutti, anche per l'impresa che è un dipendente, anche per il bar che è un dipendente, e già si parla di prolungare queste 9 settimane a 6 mesi. Quindi se il governo pensa di prolungare la cassa integrazione a 6 mesi, quindi significa sostanzialmente blocco degli eventuali licenziamenti che causerebbero ulteriore disoccupazione, si può capire che lo scenario non è proprio ottimistico. Poi se si prevede di fare una cassa integrazione per 6 mesi, significa che l'ordine di grandezza di questa crisi è attualmente stimabile in questo periodo e quindi con tutte le conseguenze che dicevamo prima. Comunque la stima è almeno un terzo di disoccupati in più rispetto a quelli attuali.
Ecco, il governo ha preso alcune misure, come lei ci ricordava. Sono misure sufficienti o che cosa dovrebbe mettere ancora in atto per mitigare gli effetti della crisi?
Diciamo che io do un giudizio positivo su quello che il governo ha fatto fino ad oggi, anche se ha avuto molte incertezze all'inizio. All'inizio, insomma, c'è stato un po' di disorientamento sul lato economico-sociale. Si è parlato prima di un decreto da 3 miliardi e 600 milioni, che poi sono arrivati a 7 miliardi e 500 milioni, poi è arrivato a 12 miliardi e poi è arrivato a 25. Quindi all'inizio non si sapeva bene, diciamo, quale sarebbe stato l'impatto, e ora si parla, ripeto, di un decreto a aprile di addirittura 50 miliardi. Si è mosso, diciamo, abbastanza bene, ha preso le misure che doveva prendere, con alcuni errori che vanno sempre ricordati: non c'è la copertura del lavoro domestico e a domicilio, e per le partite IVA, i lavoratori autonomi, c'è ancora un provvedimento molto temporaneo, una tantum per questo mese, eccetera, eccetera. Quindi ci sono critiche che vanno sicuramente fatte, però complessivamente il primo provvedimento è un provvedimento positivo e speriamo che il secondo sia ulteriormente forte. Quello che va detto è che l'Italia da sola non ce la può fare e quindi tutte le misure che può prendere, che saranno sostanzialmente misure di indebitamento, e noi prevediamo, sbilanciamo, ci prevede che si arrivi con queste misure intanto allo sforamento scontato del rapporto deficit-PIL, ma si possa arrivare col decreto di aprile a un rapporto deficit-PIL del 5%, quindi invece del 3% che
due punti in più, certo.
Due punti in più rispetto al massimo che comunque sappiamo che c'è stata l'Unione Europea ha sospeso il patto di stabilità, quindi si può fare, e si arrivi a un debito pubblico dal 135% come oggi al 150%, che significa, se non c'è l'Europa, il rischio è che siamo preda delle speculazioni dei mercati finanziari.
Ecco, ha toccato il tasto. Ciò che ha fatto fino ad ora l'Europa può essere giudicato positivo, ma a parte questo, che cosa dovrebbe fare l'Europa ancora?
Il giudizio sull'Europa, per quanto mi riguarda, è negativo, nel senso che non si è attivata in tempo e soprattutto anche il Consiglio europeo dimostra che non si rende conto della situazione in cui siamo, perché c'è chiuso il Consiglio europeo con una sorta di così nulla di fatto, ci si è presi altri 10 giorni, 2 settimane tra Consiglio europeo e l'Eurogruppo, cioè i ministri delle finanze dei paesi che hanno l'euro, c'è una forte ostilità della Germania e dei paesi nordici a fare eurobond, cioè a fare titoli garantiti o titoli europei che sarebbero utilizzati dai paesi per fare debito e per finanziare, diciamo, gli interventi straordinari. Ecco, così non si va da nessuna parte. Se c'è, non so dire, questa prudenza della Germania e degli altri paesi rispetto a non rischiare di condividere il debito con gli altri paesi di fronte a questa situazione, rischiano di essere se stessi travolti poi, perché se l'Italia finisce male, se la Spagna finisce male, se altri paesi finiscono male, non è che finisce male solo per loro, finirà male anche per la Germania e per gli altri paesi. Una miopia profonda che rischia di minare alle basi il futuro di questa Europa.
Lei ritiene che il discorso degli euro bond o corona bond, come vengono nominati, potrebbe essere lo strumento sufficiente?
Io penso che sia uno strumento necessario, non sarà sufficiente, ma sicuramente necessario. È una proposta che tra l'altro gira da tanto tempo, pochi giorni fa sia Romano Prodi che Quadrio Curzio hanno fatto la proposta di 500 miliardi di euro bond all'anno per 10 anni per finanziare gli investimenti e gli interventi. Sicuramente i provvedimenti presi dalla BCE sono importanti per le banche e per il credito per le imprese, ma non sono sufficienti appunto per far fronte all'emergenza in cui oggi siamo immersi. Quindi gli eurobond possono essere uno strumento. Ce ne sono tante altre cose da fare. Allora, la prima è aumentare il bilancio europeo. Il bilancio europeo è più o meno costituito dall'1% del PIL dei paesi che aderiscono all'Unione Europea e ci sono proposte per portare, diciamo, la percentuale al 3, al 4, al 5%, perché servono soldi per poter finanziare questi interventi. Non ci sarebbe bisogno di fare gli eurobond se gli stati mettessero invece dell'1% del PIL una percentuale più alta. E poi bisogna rivedere, trasformare o adeguare il ruolo della BCE, che non può essere solamente un ruolo di stabilizzazione della moneta, ma deve essere un ruolo rivolto al finanziamento di iniziative e attività come quelle, per esempio, della BEI, della Banca Europea degli Investimenti, rivolte appunto a far crescere economicamente l'Europa, a finanziare lo sviluppo, a finanziare le attività produttive.
Lei crede che questo sarà una ipotesi possibile?
In Germania in realtà c'è uno scontro feroce, perché c'è una linea che è quella che noi vorremmo che ci fosse, che è la linea della Merkel e della von der Leyen. Poi ci sono i falchi, che sono invece l'altra parte, quindi il problema è dentro la Germania, è spaccata in due, la Presidente della Commissione ha delle posizioni buone. Io penso che se la situazione peggiora tanto, alla fine dovrebbero essere sconfitti i falchi, però questo è un auspicio.
Lo speriamo anche noi. Giulio Marcon, grazie. Grazie di essere intervenuto alla nostra trasmissione. La trasmissione finisce qui, non mi resta che augurarvi una buona giornata e per chi fosse interessato andare a trovare il podcast sul sito della radio. Arrivederci a tutti da Marco Di Puma.
La trasmissione è parte di un progetto che ha avuto il contributo della Direzione Generale per le Politiche Regionali e Urbane della Commissione Europea.
Radio Agorà. Una produzione di Radio Popolare distribuita dal Circuito Raduni.
is it got to be so damn tough?
Entra nel team di radiofonica.com.
Il laboratorio multimediale di audio, video, editing, social media e conduzione.
Radiofonica, molto più di una web radio.